Ma ridete tutti, siete felicissimi.
Yeah, we're happy, we won the match. Why not?
Giusto così. No, adesso a 6 punti dal primo posto è un obiettivo, lo scudetto.
Sì, certo.
Quell'esultanza è un po' un affare di famiglia.
No, questa è l'esultanza di mio fratello. Mio fratello è il mio idolo.
Quindi non è geloso, non si arrabbia, no?
Non è geloso, no.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Show me how to lie, you're getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach.
Durama! Con calma, con pazienza, la sblocca la Juventus. Con Meiners! Ritrova il gol con Meiners, cerca di riprendersi lo stadium e la chiude al 90esimo.
Sono contento per Cup Meiners, Tony ha fatto Teo. Faccio fatica a dire il suo nome, vorrei dirlo ma faccio fatica, e per questo che lo chiamo Cop. Sono molto contento di questo ragazzo, capisco e lui deve capire e accettare le critiche e deve continuare.
Adesso che siete a 6 punti dalla prima, un pensierino ce lo fate?
Guarda, oggi mi concentro sulla partita che abbiamo fatto. Sono 3 punti importanti, preparare la prossima partita. Giocheremo contro l'Atalanta, una squadra forte. Abbiamo vinto meritatamente, creato tantissimo. Siamo contenti. Adesso equilibrio, i piedi sempre per terra.
Piedi per terra, auguri che volano, buon compleanno Pardo.
Ecco, ma perché questa autoreferenzialità? Perché? Cosa gliene frega all'ascoltatore medio?
Ma a me sì, ma che a me frega, a me.
È giusto, è giusto. No. Sì, è giusto, giusto. Volevo fare così, volevo fare quello, insomma, quello diciamo anglosassone, capito?
Non è che mi ha dato un messaggio privato, perché volevo farteli pubblicamente.
Non me l'hai mandato,
no? No,
beh,
no,
infatti
no.
Ero preoccupato. Comunque, grazie per non avermelo mandato, perché è stata una mattinata di risposta a messaggi. Bello, quando scrivono è sempre piacevole. Come andiamo?
Molto bene, c'è Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport. Buongiorno.
Auguri.
Ciao.
Anche,
grazie,
da,
grazie,
anche
grazie.
Da Tutto Sport al completo, auguri a Pierluigi Pardo. Tra l'altro, ha giocato la Juventus. Continuo a pensare che la Juventus sia abbastanza lì per un effetto ottico, però poi magari mi sbaglierò, Guido.
È cosa te l'ho detto 3 settimane fa.
Ma è un sì, no. Io credo che da qua a domenica, quando la Juve affronterà l'Atalanta, la possibilità di non vincere con l'Atalanta è direttamente proporzionale alle volte in cui si pronuncerà la parola scudetto all'interno del gruppo juventino. E invece la possibilità di vincere invece è direttamente proporzionale alle volte in cui si penserà alla partita con l'Empoli e non alla partita col Verona, perché credo che una vittoria col Verona non possa cancellare l'eliminazione dalla Coppa Italia, che è stata abbastanza, per usare le parole degli stessi protagonisti, vergognosa. Quindi insomma, devo dire che a celebrare adesso, ci troviamo a celebrare una vittoria sul Verona abbastanza buffo, insomma.
Sì.
Un passaggio che a inizio stagione doveva essere abbastanza scontato. Adesso non è scontato neanche battere il Verona in questa Juve.
No, lo so Guido, però non è tanto quello il punto. Io continuo a pensare perché sia il combinato disposto di imperfezioni e debolezze altrui questa posizione della Juventus, il che crea...
No, questo di sicuro.
Certo, il che crea l'equilibrio che tanto ci diverte. Poi la Juve ha avuto un calendario propizio, anche con una spruzzata di fortuna, se vogliamo, Empoli, Como, poi l'Inter dove ha giocato molto bene, il Cagliari dove ha fatto una buona partita, poi ci sono stati i capitomboli, poi ora il Verona. Però detto questo, non è che questione di celebrare, secondo me. Io continuo a guardare un po' in parallelo Juventus e Milan, no? E divergono per reazione, cioè il Milan è precipitato. La Juventus, quando ha avuto dei passaggi a vuoto anche molto fragorosi, ha avuto delle reazioni, e questo è un segnale.
Secondo me sì, è un segnale che è una delle cose buone che indubbiamente vanno date, di cui va dato atto a Motta, perché è quello di aver tenuto insieme il gruppo, poi che lo abbia tenuto insieme nel modo giusto, nel modo sbagliato, che la squadra lo ami o non lo ami, questi sono altri discorsi. Però noi quello che possiamo giudicare di oggettivo, che conosciamo, è quello che vediamo in campo. Quello che vediamo in campo è una squadra che anche nei momenti difficili ha sempre saputo reagire. Forse anche merito di una squadra degli stessi giocatori, ecco, insomma, che hanno che non si sono disuniti nelle difficoltà. Quindi questo è certamente qualcosa che per me consentirà alla Juve di raggiungere l'obiettivo del quarto posto.
Quello
il resto non lo so.
Quello
per carità, abbiamo visto campionati folli, quindi possiamo,
no, ma questo appunto tutto, è prodotto di un Napoli che ti fa 4 punti in 5 partite, per Luigi.
Allora, la Juve ha recuperato 11 punti in 5 partite al Napoli, adesso dovrebbe recuperarne 5 in 11 giornate. Io penso che, non voglio fare il professorino, però questa cosa te la dico da 3 settimane, cioè è oggettivo che la Juve sia in corsa a scudetto, è oggettivo, non è che c'è da... poi non lo prenderà, c'ha 3 squadre davanti, ha fatto delle figuracce per tutta la stagione, cioè secondo me la vera domanda che un tifoso juventino si può fare è: ma con tutti i soldi che sono stati spesi in un campionato dove c'è l'Inter a 58 punti che sta giocando a Ciapanò, dove il Napoli comunque è cresciuto rispetto a un anno fa, però ha una rosa abbastanza risicata, cioè, in un campionato così, così particolare,
sì,
con una strategia diversa, la Juve dove poteva stare? Forse poteva stare in fuga. Io ho quasi questa percezione, però è una mia opinione, ovviamente, non è una certezza. Che andando un po' più dritti, probabilmente la Juve oggi sarebbe in una condizione di classifica migliore. Detto questo, la Juve a meno 6, ragazzi, cioè a meno 6, e ha recuperato 11 punti a Napoli in 5 partite. Ha recuperato, mi pare, 8 punti all'Inter, considerando una partita in più per l'Inter nelle ultime 6 gare.
Sì.
E ha recuperato 6 punti all'Atalanta nelle ultime 5 partite. Cioè, questa è fredda cronaca. Poi se la tendenza da domenica prossima cambia, è chiaro, se l'Atalanta va allo Stadium, vince la partita, è finito,
sì,
tutto.
No, infatti,
questo è, cioè, che la Juve abbia comunque un ritardo e quindi che i suoi bonus siano esauriti, però ragazzi, io ci metto pure la Lazio. Secondo me, quando tu sei a 8 punti a 11 giornate dalla fine, non puoi, cioè è proprio
istituzionalmente
scorretto considerarti fuori da una sfida a scudetto, soprattutto in una stagione come questa dove quelle davanti hanno smesso di correre. La Juve ha sicuramente meno punti di un anno fa, erano 8 prima di questa giornata, adesso non ho fatto il controllo e quindi magari sono diventati 5 o diventati 6 o forse sono ancora 8, però è evidente che in questo campionato strano questi suoi 52 punti consentono sogni di gloria,
sì,
che non toglie che l'Europa sia stata un disastro, la Coppa Italia sia stata una vergogna, uso le parole che lo stesso Diego Motta ha usato al fischio finale, e la Supercoppa Italiana, per quel poco tanto che vale, sia stata una delusione. Quindi voglio dire, Milan se l'è portata a casa, però voglio dire, i conti si fanno alla fine. Da questo punto di vista, secondo me, la Juve si ritrova, non so se per fortuna, ma la fortuna però mi piace poco, per una serie di coincidenze, si ritrova comunque ad avere ancora degli scenari in una stagione che con 3 competizioni su 4 dove sei uscito male e 52 punti in 27 partite, insomma è una stagione che sarebbe stata catastrofica, però sì, quest'anno sei a meno 6 dalla vetta e sei delle squadre che sono lì, quella che ha più punti delle ultime gare, cioè è proprio è aritmetica, non sono neanche opinioni, è proprio pura,
sai, se
pura
viaggi quando le altre vanno così piano, se tu viaggi forte, la stessa Roma insegna, no, è fatale che tu arrivi lì, poi circostanze, fatalità, quello che vuoi. Detto questo, la Juventus ieri mi è piaciuta, anche se la cosa più bella è stata cancellata in modo curioso alla fine del primo tempo, Guido, in modo curioso, no, era un fuorigioco, però io avrei, guarda, chiuso tutti e due gli occhi di fronte a quel gol lì di Susma.
Ma lì mi permetto di dire che è la dimostrazione plastica dell'inutilità dei guardaline, degli assistenti, perché quell'azione andava fermata prima che quel gol,
certo,
meraviglioso venisse segnato,
certo.
Poi ce lo siamo visti, è un gesto tecnico meraviglioso e ce lo siamo goduti, per carità, però se adesso con il meccanismo di dire tanto poi c'è il fuorigioco automatico, allora abbi pazienza, ma risparmiamo.
Sì, no, sono d'accordo. Risparmiamo i soldi ai guardalini.
Le diarie dei degli assistenti, e investiamo magari più in telecamere, cioè non. Perché tra l'altro poi assistenti, che quelli italiani in particolare, prima dell'avvento del VAR erano clamorosi, perché beccavano dei fuori,
sì, incredibili,
erano dei professionisti che veramente invidiati da tutto il mondo, forse perché forgiati dalle polemiche italiane, erano diventati bravissimi. Adesso è ridicolo che un guardalinea non si prenda la responsabilità di alzare la bandierina con un fuorigioco abbastanza visibile a occhio, certo, nudo, e certo, così evitare tutta la.
Ma se gli dicono tieni la giù, tu la tieni giù, lo vedi, ma la tieni giù, la tieni e poi no, ma sono d'accordo con te. Allora, 800240024, Maurizio, provincia di Caltanissetta, ha chiamato e lo facciamo parlare subito. Buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Innanzitutto mi chiedete la provincia, però voglio specificare che sono di Gela, altrimenti poi...
Ah no, no, sia che... chiaro, Gela, mi hanno scritto provincia di Caltanissetta, ma Gela è Gela e non si transige.
Sì, sì, abbiamo un bel club Juventus molto numeroso e quindi ci
che
tengo.
Che si dice al club Juventus?
Avete fatto un evento con Platini? Avete fatto un evento con Platini? Sì, mi avevano anche invitato, ma avevo una telecronaca quella sera a San Siro, quindi era un po' lontano, però c'è,
ma io so che ho anche invitato Michel per giocare a padel, Pierluigi, ti ho anche invitato per giocare a padel in Sicilia, non vieni mai.
Allora, volevo dire, posto bellissimo, volevo dire un pochino mia. Fuori mano.
Sì, allora volevo dire, effettivamente seguivo il discorso che facevo, purtroppo ho dovuto spegnere la radio e non ricordo il nome del vostro ospite.
Guido Vacciago, però... direttore di Tutto Sport.
Come no, che conosco personalmente, perché sono stato anche in redazione a
Carambata.
Carambata sì. Allora, effettivamente, se oggi dovessero dirmi che lavoro fai, e io fossi un guardaline, direi niente, mi pagano per correre. Ma in che senso? Sì, per andare, non di rivieni, da una parte all'altra, sì, del campo, perché poi parliamoci chiaro, io poi volevo dire anche una cosa, o sono tutti fenomeni quelli che sono in studio, i vari Marelli, Bergonzi, Cesari, che non sbagliano un colpo lì allo studio, è come se avessero la loro mini postazione VAR, è rigore, sì, è rigore netto, tutti a dire rigore, e quelli che stanno invece al VAR che sono? Sono stupidi o strumentalizzati? Perché io a questo punto dico, non può essere che facciano degli errori così marchiani.
Tipo?
No, dai.
Ma quale?
Ieri l'ascella di ieri, tutti hanno detto che era rigore. Perché loro vedono l'ascella e non il rigore? Ma così come è stato per Zambris la settimana scorsa. Poi in studio dicono tutti che effettivamente l'intervento era, ma tutti all'unisono,
Perché dobbiamo parlare di queste cose, dove ci chiama un amico juventino simpaticissimo fra l'altro, e giuro che verrò a Gela e si ricorda con la memoria selettiva Dumfries, però magari non si ricorda Gatti, poi adesso ci chiama uno dell'Inter, sì, ci parla di Gatti ma non ci parla di Dumfries, poi chiama uno del Napoli e dice che c'era il rigore di Dumfries ma non c'era quello di McTominay su Dumfries, cioè io sono d'accordo in linea di principio sul fatto che sia complicatissimo. Allora, innanzitutto ti voglio dire una cosa, perché veramente la penso, in Italia si è, dal punto di vista arbitrale, fatta un'operazione rivoluzionaria senza precedenti e della quale io pubblicamente voglio fare i complimenti all'AIA, nel senso che l'AIA, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, noi siamo stati il primo paese a fare il VAR, quindi siamo stati, forse anche perché siamo il paese di Machiavelli, il paese delle polemiche, quindi forse c'è stata anche una spinta in questo senso, però l'abbiamo fatta, voglio dire, un paese tra virgolette corrotto che vuole coprire la corruzione, uso volutamente questa parola forte, non si mette a fare il primo paese al mondo, sì, che sperimenta e che poi applica il VAR. Seconda cosa, gli arbitri fanno questa cosa eroica per certi versi, cioè non solo si mettono a nudo, ma ci fanno sentire gli audio di quello che si dicono, cioè onestamente è una roba senza precedenti ed è una cosa che secondo me deve andare in una direzione, diciamo, didattica, per far capire
che come sono i regolamenti, che sono già complicati, certo, di loro, la discrezionalità, che è complicata di suo, i protocolli, che sono un bordello spaziale, ma al tempo stesso anche il fatto che possano succedere degli errori o anche delle situazioni, certo, che sono grigie. Ma io, certo, l'altro giorno sul Napoli-Inter, e da quello che ho visto Rocchi o comunque Laia è d'accordo in una situazione ma non sull'altra, per me tutte e due le situazioni potevano costare il rigore sia da una parte che dall'altra, e l'ho detto nel post partita. Però voglio dire, stiamo parlando di cose sulle quali si può discutere. No, ma... poi c'è l'errore, quello di Lecce-Udinese, che è un errore che è incomprensibile e Laia lo riconosce. Cioè, io voglio dire, o facciamo un ragionamento da questo punto di vista, o se no ci chiudiamo,
no,
ci
ma sai, sempre lì,
gela,
sempre,
e si ricorda solo le cose contro la Juve, poi chiama l'altro contro l'Inter e contro il Napoli.
Ma è chiaro, ma ognuno fa il suo mestiere, che è quello di tifoso, quindi si ricorda le cose che convengono a lui, ma il problema sta sempre nell'accettazione dell'errore. Il problema è che io sinceramente, Maurizio, mi interesserebbe di più sapere cosa si dice allo Juventus Club di Gela sulla Juventus, se è in corsa a scudetto oppure no, più che a quisquiglie, perché tali per me sono arbitrali. Che si
su
dice?
Su quello devo dirti, sono ancora in linea? Sono,
sì,
ancora in onda?
Sì.
Ah, perfetto, sì, su quello devo dirti che mi chiamano il carrista, perché io sono uno di quelli fautori del carro dei vincitori. Cioè, secondo me la Juve è pienamente in lotta per lo scudetto, anche perché, diciamocelo chiaramente, sta anche bene in salute. Ieri l'ho vista bene in salute nei giocatori che sono scesi in campo. Sì. E questo aspetto, diciamo che mi fa propendere per una Juve che sicuramente recupererà dei punti su quelle che stanno avanti. Adesso è difficile che le recuperi su tutte, però secondo me la Juve potrebbe giocarsi un bel finale di campionato.
Sì, no, su questo sono d'accordo, Maurizio, grazie davvero, ci torniamo a sentirci da Gela. Poi io sospendo ogni giudizio fino a domenica sera, Guido, perché prima voglio leggere la formazione che giocherà contro l'Atalanta, anche per capire se Motta ha preso delle decisioni che possono essere in qualche modo definitive, se le gerarchie hanno sostituito la schizofrenia di formazione e di conseguenza anche di gioco. Adesso c'è un capitano, sappiamo che è Locatelli, e questo l'abbiamo risolta. Però io mi riservo il giudizio sulla Juventus a domenica notte, e sono anche curioso di capire, come credo, se il Napoli ha ricominciato a correre. Questo scopriremo invece domenica pomeriggio, quando avrà la Fiorentina.
Sono d'accordo con te. Per la formazione io sono un teorico di Cambiaso e altri 10, perché secondo me il giocatore che fa svoltare la Juventus in termini di gioco, in termini di essere convincente, proprio lui, che secondo me è il giocatore più moderno che abbiamo nel calcio italiano, forse insieme a Di Marco. Ma Di Marco è più
caduto un attimo la linea, ma la recuperiamo subito.
Moderno.
No, ho perso sul Di Marco è più che era tradizionale.
È più tradizionale, ecco. È più tradizionale, Cambiaso più moderno, diciamo che forse Di Marco è più forte come giocatore in assoluto, ma diciamo che sono due giocatori strepitosi che abbiamo in Italia, e quindi secondo me Cambiaso, il ritorno di Cambiaso è un dettaglio che forse abbiamo sottovalutato, ma quando la Juventus era un po' più convincente era certamente più come dire, era anche per merito di quel giocatore lì, che fa funzionare tante cose all'interno del gioco. E sì, e vediamo cosa succede con l'Atalanta. Ripeto, se la Juve pensa troppo allo scudetto rischia di fare una brutta figura. Io credo che la partita bella di ieri sia il frutto anche, come dire, di una reazione ai sensi di colpa post Empoli,
ecco, ma sai, però il Milan ti insegna che c'è modo e modo di reagire,
quei sensi di colpa.
Guido, però c'è modo e modo di reagire, perché il Milan ha reagito tra virgolette sprofondando. La Juventus ieri poteva pure sprofondare, perché quello che è successo dopo Empoli, le parole che sono state dette, gli umori dello stadio, così come quelli di San Siro, anche gli umori ieri sera, dove dopo il primo tempo ci sono stati parecchi fischi, insomma, era una roba pesante da gestire. la Juventus ha gestito nel modo corretto, e questo va sottolineato. Detto questo, io aspetto di capire tutto il resto, perché credo che lo capiremo domenica, ma che riguarda la Juventus, ma riguarda anche la concorrenza, perché l'Inter, Pier, domani va a giocare con il Feyenoord in una partita che secondo me non sarà proibitiva, ma ci va in condizione di emergenza. Sabato sera al Genoa, che è il Genoa, anzi no, il Monza, scusami, al Monza, che è il Monza, e il Napoli alla Fiorentina. Quindi io sono curioso di capire il prossimo weekend.
Atalanta Milan, il giorno dopo c'è Atalanta Inter, scusami.
Atalanta Inter, io, ragazzi, certo.
Io ti dico, se nessuna di quelle riprende un passo importante,
sì,
tutti gli altri ragionamenti si sospendono, nel senso che allora, di solito quando ci sono distanze di 6, 8 punti, 5 punti nella lotta per il vertice, è una distanza che pesa. Perché? Perché nel vertice quasi sempre le squadre non sbagliano mai, o quasi mai, per cui 6 punti da recuperare tra la seconda e la prima in un campionato in cui corrono tutti tanto,
sì,
guarda che questi perdono due partite, ma questo in circostanze normali. In questo momento, da un mese e mezzo, la vetta della nostra classifica viaggia su dei ritmi da metà classifica, e con i ritmi da metà classifica 5-6 punti si recuperano con grande serenità, come in fondo alla classifica i punti si recuperano con grande facilità, nel senso che pure il Venezia, per dirti, fa due vittorie e cambia completamente tutto. Il problema è che è riuscire a fare due vittorie, questo me ne rendo conto. Non so se sono riuscito a rendere un concetto,
è
puramente aritmetico. Cioè, molte volte lo sappiamo, abbiamo assistito a delle sfide scudetto, pensa all'ultima, quella fra Milan e Inter di 3 anni fa, dove alla fine c'è stato un solo episodio, che è stata la partita di Bologna, che ha cambiato completamente la storia. La Roma in corsa per lo scudetto, che inciampa con Ranieri in quel famoso Roma-Sampdoria, perde il campionato con l'Inter.
Ma è chiaro, testa, si va piano decidono i dettagli, tutte,
capito? Lì sei perfetto, tu è perfetto il tuo competitor, e poi basta quindi un inciampo e perdi il campionato.
Ma quello che ti ho detto, questo equilibrio
è una cosa completamente diversa,
è figlio di mille imperfezioni, di mille debolezze. Aldo, provincia di Pisa, lei cosa dice? Buongiorno.
Buongiorno, io volevo, siccome parlavate del campionato della Juventus,
sì,
volevo ricordare che finché ha avuto Bremer, la Juventus era la miglior difesa di gran lunga del campionato, che poi faccia un gioco che è quello che è, e non credo che possa vincere lo scudetto, però tanti pareggi che ha fatto con Bremer in campo, chissà se sarebbero stati pareggi, tutto qua.
Sì, che Bremer sia un giocatore importante è vero, che manca da un sacco di tempo, da un paio di aree geologiche, poi Bremer è meglio averlo che non averlo, no, direbbe Catalano, Guido. Però,
ma più che altro la Juve continua ad avere
la seconda miglior difesa del campionato, infatti.
Esatto. Infatti. E quindi in realtà io credo che l'assenza di Bremer sia pesante, perché questo non voglio ridurre la portata dell'assenza di Bremer, che però forse quei pareggi sono più frutto di un atteggiamento generale, sono più frutto magari di una incapacità di fare qualche gol in più, quindi io credo che poi alla fine non credo che quei pareggi siano frutti di errori difensivi, o perlomeno non tutti, o che comunque Bremer avrebbe salvato la baracca. Dopodiché poi sì, la Juventus, se vuole fare il gioco dei rimpianti, ha solo l'imbarazzo della scelta, perché una partita come quella di ieri, io l'ho anche detto, l'ho anche scritto, se tu copi e incolli la partita di ieri, che è una partita appunto, una normale vittoria contro il Verona, su 3 partite, mi viene in mente la Juventus-Cagliari, Juventus-Parma, Juventus-Venezia, hai 6 punti in più e quindi diventa sta campionato.
Sì, ma sai, quando le distanze capisci, sono
bastava fare, esatto,
ma Guido,
fare quelle 3 partite,
quando,
però
quando
di sé.
No, ma di sé possono campare tutti quanti,
Guido. Appunto, Guido ha ragione, nel senso che sicuramente la Juve ha avuto una fase in cui ha buttato via tante
occasioni, ma tutti gli altri,
però secondo me il gioco dei rimpianti si è completamente riequilibrato, perché
come
la Juve nelle ultime partite ha avuto in campionato, poi il vero, che io capisco pure che ci sia stata e che ci sia ancora una percezione, diciamo, di sottovalutazione della Juve in campionato, deriva dai fallimenti delle altre competizioni, perché noi 5 giorni fa stavamo facendo qui la puntata dopo una delle prestazioni più vergognose, e uso volutamente questa parola perché la usava Thiago Motta, che si, insomma, perdere con tutto rispetto per l'Empoli, insomma, ha dimostrato anche l'altro giorno a Marassi di essere vivo più che mai, ma con l'Empoli acciaccato, uscire in Coppa Italia in casa, in partita secca, roba che è surreale, no? Quindi voglio dire, le figuracce che la Juve ha collezionato nelle altre competizioni probabilmente condizionano anche un po' il giudizio. Io penso che gli impianti sicuramente ce l'ha avuti la Juve in quella fase, ma c'era l'Inter, basti pensare a Juve-Inter. Juve-Inter è una partita che se fosse finita diversamente avrebbe chiuso qualsiasi ragionamento, perché sarebbe bastato un pareggio e non una vittoria, e oggi avremmo la Juve a meno 9 invece che a meno 6, e l'Inter le occasioni del primo tempo per portarla a casa ce l'ha avuta. Quindi io penso che il gioco degli impianti valga per tutti, penso che ci sia una tendenza al miglioramento complessivo della Juve, penso ieri sia, perché poi non abbiamo parlato della prestazione, ieri ci è messa in campo bene, ieri mi è piaciuta, ha messo sull'avversario, ha fatto solo una buona partita, nulla di trascendentale,
per una buona gara,
ottima gara, Lellas, fa quello che ha fatto, però ieri l'ha fatto in una circostanza anche dal punto di vista ambientale non facile,
esatto,
e bisogna dargli atto questo. La vera domanda per me è quella che ti facevo prima, cioè considerato i soldi che sono stati spesi fra l'estate e gennaio, perché poi appunto anche Colomani, anche solo banalmente per quello che è successo Juve-Empoli e Como Juve, già solo per quello, in un campionato dove si va così lenti, già semplicemente aver portato 4 punti, diciamo 4 punti, già ti cambia completamente gli scenari, può significare se alla fine andrai in Champions League, senza fare discorsi.
No, ma ti cambia tantissimo aver avuto Colomani, aver avuto i gol di Colomani, e questo vale, poi i rimpianti ce li hanno tutti, la Juventus, all'Atalanta, all'Inter, al Napoli, tutti quanti. Poi la verità, secondo me, un bel pezzo di verità starà dentro al prossimo fine settimana. Rinnovo gli auguri al mio amico Pierluigi Pardo, lo saluto, saluto anche Guido Vacciago, baci a tutti, io mi fermo per la borsa e poi uno scatenato Turrini, dove, attenzione, nel prossimo mondiale di Formula 1 potrebbe essere deciso dal turpiloquio.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
And in my job, but it's being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I know, shut up.
Se mi guardo nello specchio con il tempo che è passato, sono solo un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato. È la...
I just stop fucking talking when I'm trying to race.
Forse è l'ultima occasione che ho di essere me stesso.
I think a lot of people say a lot of bad things when they are full of adrenaline in other sports. And then, excuse me for the language, but come on. Even if a 5-year-old or 6-year-old is watching, I mean, they will eventually swear anyway. Even if the parents won't, or they will not allow it, when they grow up, they will walk around with their friends and they will be swearing.
Quando ho smesso di studiare per campare di illusioni, sono stato il dispiacere di parenti e genitori. Ero...
Are you okay?
Fuck. Yeah, I am. I'm sorry, guys.
Rispondono fra i denti. Vaffanculo. Vaffanculo.
Bravissimo, avete capito perfettamente il senso del discorso, schiattone ferronato. Buongiorno, Leo Turrini. Buongiorno.
Ma lei, maestro Genta, gioca sporco.
Io sporchissimo.
E sono in coda sulla Pero Cormano. Mi domando.
Vabbè, è fin troppo facile perché la Ferrari invade Milano per la sfilata più attesa della settimana della moda, e quindi non può che essere in coda fino a domani, mio caro.
No, io sono in coda per Cormano e amici juventini che stanno festeggiando questo scudetto.
Ah sì, eh?
Io gliel'avevo detto la settimana scorsa e lei mi aveva irriso.
Ma io continuo a irriderla.
Che lei è del club Escape from the News.
Sì, orgogliosamente.
Tutta la notizia. Io glielo avevo detto.
Sì,
chiarito,
no,
ciò,
ma
chiarito ciò, La domanda è ma cosa accadrà, a parte la parata Milano della Ferrari, tra poco più di 7 giorni a Melbourne? Cosa vedremo sotto il sole d'Australia? Dovremo usare di nuovo l'inno di Marco Masini per la relazione tra Leclerc e Hamilton? Per questo lei gioca sportivo?
No, io gioco perché sporco, perché mi è chiara una cosa. Con la nuova inquisizione che governa la Formula 1, Lautaro non potrà mai fare il pilota della Ferrari, ma neanche Cruciani potrà mai fare il pilota della Ferrari.
Su questo devo dire che c'è una polemica, perché i piloti di Formula 1 tutti si sono lamentati, ma già dalla scorsa stagione, di questa misura draconiana della Federazione Internazionale, che dice: voi siete un esempio per i giovani, quindi non dovete usare male parole, non dovete sembrare gente quando conduce tutti i convocati,
appunto.
Dovete avere un linguaggio da educande.
Sì.
Però è anche vero, come dicono i piloti, che quando tu tiri una staccata a 300 all'ora ti viene in mente se un collega in pista ti ostacola. Mi faccia finire la famosa frase di Peppone a Don Camillo: Catman è un cane, era capito? E allora, se tutte le volte che un pilota dice Leclerc a Verstappen, faccio per dire, no? O Sainz a Norris, Catman è un canker, è immediatamente passibile di sanzione disciplinare.
Sì.
Lei capisce che qui, insomma, non lo so.
E no, ma la sanzione disciplinare pare che possa arrivare fino alla perdita di punti in classifica, e lei si immagini perdere un mondiale per un moccolo? Io vi invito, chi di voi non ha mai tirato un improperio alla guida, non a 300 all'ora, ma anche a 30 all'ora?
No,
voglio dire.
No, lei maestro Genta, misteriosamente, perché non le riesce mai, questa volta è sulla
notte. Ha visto?
No, perché le devo dire una cosa che ai più sfugge. Sa quanti punti, diciamo così, di penalizzazione disciplinare bastano per far saltare un gran premio a Verstappen?
Sì.
3. Perché ne ha accumulate talmente tante di sanzioni che se lui va a Melbourne e poi dice Catveni un canker a Hamilton, che lo chiude, la gara dopo non la fa.
Ma ti pare il caso? No, ma tanto che il furbo Verstappen che abbiamo sentito ha detto: ma poi va bene, ragazzi, non è che devono imitare per forza me.
Guardi, questa è una primavera in cui accadranno cose incredibili. Abbiamo già cominciato: Trump si è alleato con i russi, la Juve vince lo scudetto, Verstappen verrà squalificato per aver tirato un canker. E poi dopo andremo avanti.
No, perché il furbo Verstappen comunque ha detto che smoccolerà in Fiammingo antico, quindi ha detto che userà la lingua madre.
Adesso la Ferrari ha messo a disposizione della Federazione Internazionale un esperto in dialetti del Benelux, hai capito? Forse la macchina muore, non l'abbiamo azzeccata nemmeno stavolta, ma un esperto in linguaggi dialettali delle Fiandre, dell'Olanda, Maastricht, Rotterdam, dato che c'è Feyenoord, Inter, ce l'abbiamo
a
disposizione. Di Fred Vasseur, hai capito?
Senta, ma lei cosa mi dice del Tribunale di Modena?
Allora, quella lì è una storia che riguarda il contratto di lavoro di Enrico Cardile, però adesso dobbiamo fare una premessa, sennò chi ci sta ascoltando in autostrada non capisce una beata.
E comincia a smoccolare in lingue originali. Sì.
Enrico Cardile è un ingegnere toscano che lavorava in Ferrari sulle auto di serie. A un certo punto, nel 2016, il compianto Sergio Marchionne lo spostò sulla Formula 1. E Cardile, che è un progettista, lavorò bene, tant'è vero che diventò direttore tecnico della Ferrari. Poi cosa succede? Che cambiano le persone, ci sono rivolgimenti continui, perché la Ferrari è come una betoniera, no? Dove si mette dentro il cemento per fare la calce, gira,
una
mazza. Alla fine Cardile litiga con Vasseur e se ne va. Ma dove va?
All'Aston Martin.
La quale Aston Martin da ieri dispone del Messi, del Maradona, del LeBron James, del Federer, come vuole lei, dei progettisti della Formula 1, cioè Adrian Newey, 25 titoli mondiali vinti tra piloti e costruttori, questo Newey doveva venire alla Ferrari, invece alla Ferrari non è venuto. Alla rossa ha preferito la verdona,
sì,
e l'Aston Martin di James Bond. Ma aspetti, non è finita. Newey dice di no alla Ferrari, anzi praticamente risponde a Vasseur. Catveglia un canker,
sì,
quando Vasseur,
sì,
gli propone il contratto d'associazione. E dopodiché, non contento, si porta questo cardile alla Aston Martin. Al che la Ferrari ha detto, no, cornuti, ammazziati, no, questa volta catveglia un canker a te, Adrian Newey. E quindi, facendo valere la clausola, il divieto di concorrenza, eccetera,
certo,
questo povero cardile, povero si fa per dire, perché l'Aston Martin
gli dà un sacco di soldi,
ha pubblicato lo stipendio, vabbè,
certo,
del Varrello,
certo, dove sono storicamente lui, tirchi, sì, sì,
certo, fino a luglio lui non ci va nelle officine di Aston Martin con
perché, perché il tribunale di Modena l'ha mandato a innaffiare le rose, no, ai giardini pubblici,
ha detto lei deve rispettare i termini previsti
del gardening,
è
meravigliosa questa espressione, il gardening,
il divieto di concorrenza, quella roba lì.
Mi piace più gardening.
Tutto,
gardening vuol dire che devi curare il giardino, e quindi Cardile farà il piacere fino a luglio di curare il giardino.
Allora, mentre Cardile fa il giardiniere, però,
sì,
cioè, la vera domanda è quella che io le ho posto all'inizio mentre lei sparava le note di Masini, e cioè, ma a Melbourne, cioè, Hamilton e Leclerc stanno là davanti o stanno là?
Ma lo scopriremo vivendo, non sia impaziente. Oh, mamma mia, com'è impaziente lei!
Ma
manca, manca una settimana,
molto,
deve, c'è Inter Feyenoord, Feyenoord Inter domani, e beh, poi c'è anche il ritorno di Feyenoord Inter, poi c'è anche Inter Monza, poi c'è, ci sono un sacco di cose in mezzo, e lei è già lì che freme. Sì, intanto c'è domani. Ma domani lei va in Piazza Castello a Milano alla sfilata,
no,
della rossa?
No, no,
non va.
Io non posso perché sono molto anziano, capito?
Sì, no, io ormai non posso perché non ci vado neanche con la polizia.
No, ma, no, la Formula 1 è diventata una cosa per ragazzini.
Sì, bravo, bravo.
Meravigliosamente. Bravo. Tra l'altro, guardi, proprio questa settimana, dato che noi siamo una radio, c'è la nuova serie di Netflix, Drive to Survive.
Sì.
Dove io devo dire sono l'unico intervenuto italiano nell'edizione 2021.
Attenzione.
Lasciatemelo dire. C'è anche Netflix, dice,
no,
vabbè.
No, ma lo so che lei è un consumato attore.
Il vecchio rimbambito, mandiamolo lì. vabbè, sono tutti capelli.
No, ma lo so, ma lei, è un consumato attore, grande protagonista, compare in film, lungometraggi e documentari, ma questo lo sappiamo, ma infatti per me è un onore parlare con lei.
L'unica cosa che mi sta a cuore è a tutti convocati.
Sì, no, vabbè, ci fa questo grande regalo settimanale
tutti
gli ascoltatori.
Tutti convocati mi ringiovanisce.
No, però io le dico una cosa: se domani che c'è la Ferrari al castello, qui siamo abbastanza lontani dal castello perché siamo fuori mano. Però se domani trovo traffico andando a casa, io mi faccio squalificare, glielo dico.
Lei, se trova traffico, deve dire
cattolino
un canker indirizzato a Fred Vasseur, che ha allestito questo evento.
Questa cosa, non voglio di dire questa cosa carnevalesca, ma non lo dico. Mi fermo per il traffico e poi, proprio per... Io ho una cosa, una chicca da sottoporle, cromatica. Si prepari, dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
As Antonio Fuoco takes the checkered flag, second Robert Kubica, third Alessandro Pierguidi. It is a podium sweep for Ferrari, the first in the hypercar category.
Ah, complimenti, oggi il cuore di papà è un po' esploso, no?
Ieri il cuore è esploso e oggi un'altra volta, perché le due, primo, secondo, come papà è una soddisfazione incredibile.
Immaginavi così l'inizio della nuova vita di Mark in Ducati ufficiale?
Sì, da Ducati ufficiale con Marsi, io pensavo che andava bene, perché la moto va bene e Mark sta già un'altra volta forte.
Allora, a differenza mia, Leo Turrini non appartiene al club Escape from the News e di sicuro, dato che è un fine dicitore, non gli sarà sfuggita questa assonanza cromatica, perché si sono aperti due mondiali.
Va bene, lei ha fatto benissimo. Intanto le do una notizia che lei non ha.
Beh, ci mancherebbe, orgogliosamente.
No. Oggi, all'ingresso del reparto corso della Ferrari è stata esposta la bandiera della vittoria, quella con il cavallino, proprio per festeggiare la tripletta della 499 in Qatar.
Sì.
Che lei ci ha fatto sentire nel primo audio, che era la prima tappa del mondiale, come si dice in gergo, a ruote coperte.
Sì.
C'è solo un dispiacere, io glielo devo dire. Sa che la Ferrari aveva fatto meglio di una tripletta una volta.
Sì.
E lei mi domanderà, ma con chi? Okay. E io le rispondo. Nel 1972, da 1000 chilometri dell'Osterreich in Austria, quattro Ferrari di Enzo Ferrari a ruote coperte, i primi quattro posti, e uno dei piloti era Helmut Marko, il maledetto che gestisce la Red Bull, che in un'altra vita ha persino guidato per
che
noi.
Chicca mi
per
dà.
Quanto riguarda,
no, ma perché?
Ducati,
no, ma perché? No, l'assonanza cromatica. No,
io voglio... Rosso ha ragione. Ha ragione, io le dico questo. Allora, Marquez, abbiamo visto cosa ha fatto. Se Hamilton debuttasse come Marquez sull'altra rossa, io vengo a piedi a Radio 24, ha capito? Faccio Sassuolo, Radio 24 a Milano, a piedi, ma indossando anche un cilicio.
Sì.
Però faccio francamente un po' fatica a crederlo. Ad ogni modo,
no, il problema è Leclerc Bagnaia. Se fa come Bagnaia, che viene praticamente sbeffeggiato, non so se la prenderebbe, non so se viene a Milano a piedi.
Io le devo dire, io sono amico di Pecco. Deve essere perché una volta Pecco addirittura ha portato una torta di compleanno a una festa che organizzavo io, lui era nello stesso ristorante. Gli ho detto, porta tu sta torta col carrello, sa quando parte, tanti auguri a te, queste cose qui, no? E quando è arrivato, il festeggiato l'ha visto e gli ha detto, beh, almeno stavolta non sei caduto.
E vabbè, festeggiato, e però Pecco, abbastanza una carogna, Pecco, abbastanza
sì,
una carogna.
Era un fan di Marc Márquez.
Ah,
io sto con Pecco e spero che questo sia stato solo, come posso dire, il prologo di una stagione, perché con tutto il rispetto per lo spagnolo sarei più contento se vincesse Bagnaia, anche se è juventino, quindi già.
Vabbè, ma questo sono cose.
Ma ci passiamo sopra.
Ma
ci passiamo sopra.
No, ma però si è notato sia in Qatar che in Thailandia, questo le dicevo, hanno fatto rosso, colorato rosso, no? Dove in Qatar il colorato era il giallo di Kubica, cioè la macchina non ufficiale. E in Thailandia era il celestino di Gresini. Ducati, ma di tre colori diversi. Volevo sottolineare questa
ma cosa. Noi a Maranello ci siamo messi avanti, perché a proposito di cromatismi qui ci vorrebbe Alice Line cromista. Ma noi in Ferrari abbiamo fatto la nuova macchina per Hamilton e Leclerc, mezza bianca, quindi vedrà che in qualche modo, se si vince, ci adattiamo, no? È una Ferrari mezza rossa, mezza bianca,
sì.
E ve lo faccio dire, finché non è bianconera va ancora bene.
No, ma a proposito di cromia, le faranno tenerezza i suoi cugini mandati in giro con quella divisa da carnevale? Vabbè che è carnevale, no? Quindi a carnevale un scherzo vale è anche quasi ogni tenuta, perfino
sportiva.
Ma io
guardi, sono un povero vecchio.
Ma il Milan vestito così, non si può vedere.
No, ma non il Milan, lo fa anche l'Inter. Questa storia che cambiano maglie per prendere dei soldi dagli sponsor, dalle rivendite, il merchandising, così ci sono più maglie da vendere. Io francamente appartengo, ma davvero, io c'ero ai tempi della battaglia quando Pirro sconfisse i Romani, quindi capisce che sono molto antico, no? Non le comprendo. Cioè, una maglia è quella, capito? Cioè, il colore della vettura possiamo anche discutere, ma la maglia è quella. La maglia è della
spazio. Sì, no, ma anch'io, ormai abbiamo tutti una certa età, ma infatti è quello. Intanto
no,
stasera.
Ma lei è un ragazzo.
No, ma che ragazzo, no, stasera io mi ricordo il Feyenoord che vinceva la Coppa dei Campioni con quella maglia lì meravigliosa, metà bianca e metà rossa.
Scusi,
ed è quella che giocherà con l'Inter stasera.
E chi fece il gol del 2-1 nei supplementari contro il Celtic a San Siro? Io avevo già 70 anni, vuole che ve lo dico, lo segnò Ove Kindval, che era uno svedese, e il nipote di Ove Kindval suonava negli Europe. quelli, la band di The Final Countdown, quando lei invece era ancora uno che si scannava nelle discoteche della
assolutamente.
Non voglio andare oltre, perché poi lei ha fatto 7 figli e se non altro ha contrastato l'inverno democratico,
ma sicuramente
di questo paese.
Ma sicuramente ce l'ho messa tutta, ma io le voglio molto bene anch'io. E la Juventus non vincerà lo scudetto,
a parer mio.
L'Inter passerà al turno di Champions League con il Feyenoord, raccogliendo tulipani. Raccogliendo quei tulipani che sono cresciuti sulla tomba sportiva europea del Milan, perché di questo si tratta. Le lascio questa immagine, le voglio bene. Buongiorno Torino.
Lei è un poeta, grazie.
Lo so. Arrivederci, grazie. Grazie anche a Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2.